Felicissimo di salutare e ringraziare un grande uomo di calcio come Giovanni Marchese, che ci accompagnerà verso questa seconda parte della trasmissione. Giovanni, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Allora, prima di andare a chiederti la tua valutazione su queste finali di ritorno, semifinali di ritorno che porteranno a una finale di altissimo livello, ma sono tutte finali di altissimo livello quelle che accompagnano questa lotteria dei playoff negli ultimi anni, ti chiedo di fare un passo indietro, di guardare un attimo indietro. Qual è la tua valutazione di questi playoff? Cosa ti ha sorpreso, magari anche in positivo, di realtà che avrebbero meritato di andare avanti? Se c'è qualche squadra che invece ti ha deluso?
Ma devo dire che tutte le squadre, comunque, per essere ai playoff vuol dire che sono delle squadre attrezzate, delle ottime squadre con giocatori buoni, buoni veramente di categoria, anche di categorie superiori, degli allenatori bravi. Devo dire che sono veramente, queste finali sono veramente molto molto belle. Per essere lì vuol dire che hanno qualcosa in più rispetto alle altre, o magari che ci sono arrivate meglio rispetto alle altre.
Ah, sì, infatti, i playoff sono un'altra storia, eh.
Ecco, bravo. Mi sarei aspettato magari una squadra come il Catania, no? Che è una squadra, ecco, che io ho seguito, ecco, da molto vicino l'ho seguita, e c'aveva veramente degli ottimi giocatori, un ottimo allenatore. È un peccato vederla fuori subito nella prima fase nella prima fase nazionale dei playoff, che poi è uscita avendo vinto lì a Pescara, e poi è uscito lo stesso perché non era come testa di serie, quindi ho un beccato.
Ecco, no, Giovanni, mi vorrei proprio soffermare sul Catania, sì, per rimarcare quello che hai appena detto, cioè che ha fatto degli ottimi playoff. Perché, ragazzi, delle volte si valuta sui risultati, no? Perché i risultati nel calcio sono importantissimi. Ma il Catania veramente ha fatto un grande playoff. È uscito, come spiegava Giovanni Marchese, solo perché penalizzata dal piazzamento in campionato, ma io credo che proprio questo risultato, questa delusione, ma anche questa consapevolezza che ne è venuta dall'affrontare una realtà che oggi a pieno titolo può vincere i playoff e andare in Serie B, deve essere, secondo me, Giovanni, un punto di ripartenza, no? Per il Catania in vista della prossima stagione, perché non c'entra niente Catania con la Serie C, lo diciamo senza voler offendere nel campionato, nelle tante le altre squadre. Ecco, ci vedi delle basi che possono far sì che il Catania l'anno prossimo abbia un ruolo diverso nella stagione regolare?
Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo con le parole che hai detto. Il Catania purtroppo quest'anno ha avuto degli atti bassi. Se non avesse avuto questi bassi, diciamo, e avrebbe iniziato come ha finito, sarebbe stato, penso, un'altra storia, perché magari avrebbe avuto qualche posizione in più con gli uomini che avevano. E quindi è un peccato perché poteva dire la sua. Ci è arrivata veramente molto molto bene ai playoff, ha fatto veramente molto molto bene questi playoff, perché poi ho visto la partita per un errore, diciamo, per un errore, all'unico tiro in porta, diciamo, che ha fatto Pescara, hanno vinto 1-0, e quindi quel gol in casa è costato molto. Però penso che possa essere un punto di ripartenza. E adesso è arrivato anche in società un direttore sportivo come Zarbano, che è un direttore generale come Zarbano, che è veramente molto molto in gamba, che conosco molto bene, e penso che potrà dare una mano in più a questo Catania, e penso che l'anno prossimo
Come dicevamo, è il momento delle valutazioni fatte con equilibrio e serenità, no? Cioè, non c'è tutto da buttare via, tutt'altro, c'è tanto da valutare, da costruire, partendo da una base che c'è già. Insomma, io sono sicuro che il Catania sarà un grande protagonista la prossima stagione. Andando invece proprio alle sfide dei playoff, di queste semifinali, la sensazione è che ormai il Pescara abbia più di un piede nella finale, e qui sono un po' tutti convinti, Alessandro, che un ruolo, scusa Giovanni, che un ruolo fondamentale lo abbia avuto il mio amico Silvio Baldini, che ha portato un entusiasmo all'inizio. Ricordiamo una piazza che era in fermento per la contestazione al presidente Sebastiani. Lui ha portato un entusiasmo all'inizio, e poi quasi una provocatoria consapevolezza nel ribadire in ogni circostanza, anche nei momenti più delicati, che il Pescara sarebbe andato in Serie B. Può essere un fattore, Silvio Baldini, di questa semifinale di ritorno e poi della finale?
Allora, sicuramente Pescara è un'ottima squadra, e come dicevo prima l'ho vista giocare contro il Catania, c'è degli ottimi, veramente degli ottimi giocatori, e poi gli attaccanti stanno facendo veramente tantissimi gol, quindi quando hai degli attaccanti che ti fanno gol parti sempre con un piede diciamo, esatto, avanti rispetto agli altri. E ovviamente Silvio Baldini è un allenatore storico, un allenatore che tutti conoscono, un allenatore ti fa dare qualcosa in più, anche se non ce l'hai te lo fa dare, perché è un allenatore, oltre ad essere preparato sicuramente tatticamente, lo è anche molto molto a livello agonistico, e quindi è sempre un'altra arma in più un allenatore, no? Avere un allenatore bravo e il giocatore parte avvantaggiato, l'allenatore parte avvantaggiato se ci sono giocatori buoni e il giocatore parte avvantaggiato se ci sono allenatori bravi, e Silvio Baldini sicuramente è un allenatore molto molto bravo e preparato.
Vorrei anche spendere una parola su Cerignola, no? Perché questo possibile ultimo atto arriva a conclusione di una stagione straordinaria, ma non vorrei dire casuale, no? Perché mi raccontano Giovanni di una società che lavora benissimo, che fa calcio da tempo, che costruisce e cresce di stagione in stagione, quindi non è un lampo nel nulla. Io credo che Cerignola può diventare anche nella prossima stagione una realtà importante.
Assolutamente sì, Cerignola è tanti anni che lavora, e lavora, come si dice, senza sottopressione, no? Perché non ha la pressione che deve vincere per forza, deve vincere un campionato, quindi ha programmato con calma e sta facendo degli anni ottimi. E io penso che dopo un anno così strepitoso, penso che sicuramente ci riproverà, e pur sapendo che non c'ha quella pressione obbligatoria, diciamo, nel vincere il campionato, però penso che le persone che ci stanno dietro ci stanno lavorando alla grande, perché ha veramente degli ottimi direttore sportivo, una buona società dietro, e quindi è fondamentale avere una società così che lavora e programma, e penso che il Cerignola lo farà anche per l'anno prossimo.
Non c'è dubbio. Allora andiamo all'altra semifinale, che invece per me è già una sfida in Serie B, quindi parliamo di un livello altissimo. Partirei e ti chiedo la tua prima riflessione sul Vicenza, che in partenza di questi playoff era indicata di gran lunga come la squadra di riferimento, la squadra più forte. Per ora sta rispettando questo ruolo, anche se il pareggio in casa al Menti certo non la mette in una posizione di serenità per la gara di ritorno. Recupera un bomber importante, facevi prima riferimento all'importanza di avere chi fa gol come Ferrari. Ecco, cosa ti piace del Vicenza?
Ah, Vicenza è un buon gruppo, dei giocatori, ovviamente per essere sono tutte squadre attrezzate, quindi non dico nulla di nuovo. Avere un bomber come lui è altrettanto importante per Vicenza, però è una squadra che gioca bene, si aiuta, è un gruppo, insieme al Padova erano, diciamo, quelle squadre che erano che inizialmente puntano al campionato, quindi era tra le favorite, e Vicenza poi ha una storia, ha una tradizione, quindi parliamo di una piazza importante, e il pubblico ti dà quel qualcosa in più sempre, no? Quando vai in campo, certo. Io penso che anche Vicenza possa dire la sua, non sarà facile, però se non sarà quest'anno io gli auguro tutto il bene a tutti i tifosi del Vicenza, però ovviamente devo essere neutrale, ma se non sarà quest'anno si riproverà, perché come ci provava il Padova ogni anno ci riproverà sicuramente Vicenza nel caso in cui non dovesse andare bene.
Non c'è dubbio. E chiuderei questa analisi sulla semifinale di ritorno con l'ultima squadra, la Ternana, società ha scelto nel finale del campionato regolare di fare uno strappo che ha provocato anche un grande dibattito tra la tifoseria, cioè di esonerare un allenatore giovane ma che secondo me aveva lavorato bene come abate, e di inserire e di mettere al comando della guida tecnica un allenatore di grande esperienza come Liverani. Che ne pensi, Giovanni? Liverani può essere un fattore un po' come Baldini, cioè allenatori che sanno come si vivono i playoff, che sono allenatori che hanno che insomma portano una mentalità di cercare di vincere ogni partita e che nei playoff questa è una mentalità che diventa ancora più importante.
Guarda, per quanto riguarda Barre è stato anche un cielo sereno anche per me, perché l'ho vista giocare, la Ternana ha giocato veramente molto molto bene quest'anno, ha fatto degli ottimi risultati, se non erro è arrivata seconda se non sbaglio,
e
quando era con Abate, che c'era Abate, erano secondi. E devo dire, anche con un bel calcio, giocando veramente molto bene, quindi quando è stato cacciato e esonerato comunque sono rimasto un po' stupito anch'io. Ci sarà stato qualche strappo interno che noi molto probabilmente non sappiamo e non sapremo mai. E l'arrivo di Levarani, se non sbaglio, mi sembra che Levarani, mister, era già stato a Terni, quindi conosce la piazza, conosce la tifoseria, conosce l'ambiente, di sicuro è un allenatore, anche lui... Stiamo parlando per essi là, sono tutti allenatori preparati, allenatori bravi. E quindi il mister sicuramente potrà dare quell'esperienza in più che magari non aveva Abate, e la può dare Liverani. Però io penso che già al di là del mister era una squadra attrezzata la Ternana. Quindi sicuramente sarà una bella partita e un bel vedere giocare queste due squadre.
Sì, ma queste sono partite, Giovanni, che vengono decise dai dettagli, no? Magari dal colpo di un giocatore, qui ce ne sono tanti molto, molto forti.
Qualche punizione, qualche colpo da maestro, qualcosa... perché sono partite veramente sul filo del rasoio.
Di grande equilibrio, ti ripeto, da due squadre che sono abituate a vincere. Sfrutto la competenza di Giovanni Marchese per chiedergli un parere sulle tre che invece hanno già conquistato la promozione in Serie B, mi riferisco a Avellino, al Padova, all'Entella. L'esperienza ci insegna, Giovanni, che spesso chi arriva vincente dalla Serie C poi riesce a fare uno straordinario campionato anche in una categoria superiore. C'è chi addirittura nel tempo riesce a fare anche un doppio salto. Ecco, di queste tre realtà vedi qualcuna che abbia la potenzialità di recitare un ruolo diverso da quello che è il punto di partenza, cioè la salvezza quando salti un campionato, vai avanti in un campionato, che possa fare qualcosa di più nella prossima stagione?
Sì, assolutamente sì, poi anche parliamo di tre piazze non importanti, di più, perché Entella è stata tanti anni di Avellino, lo sappiamo tutti, il Padova è un'altra società importante, dipende, come dicevi tu, tante squadre fanno il doppio salto, dipende da quando la proprietà voglia anche spendere, perché le categorie sono fatte anche per essere categorie, la C una cosa, la B una cosa, la Serie A una cosa, non che i giocatori in C non possono giocare in Serie B o in B non possono giocare in Serie A, però sicuramente qualcosina magari bisogna ritoccare, magari non tanto, ma quelle sono scelte che le società faranno in base ai pensieri che hanno sui propri giocatori, sul pensiero che c'è il proprio allenatore, se gli allenatori vengono confermati, però sto parlando di tre piazze importanti che possono assolutamente provare a competere anche per qualcosa di più di una salvezza, un playoff, una promozione, perché non sono squadrette, sono veramente delle squadre, delle piazze storiche importanti che ci possono stare alla grande in Serie B e anche in Serie A.
Tra l'altro, ripeto, sono tanti uomini di calcio, tanti allenatori, dirigenti che mi dicono che è più difficile vincere il campionato di Serie C che salvarsi in Serie B. Per questo, se fosse vero, testimonia che quando parliamo di livelli top, cioè l'alta Serie C, insomma non è lontana proprio da un valore già da quasi Serie B. Quindi poi ripeto, come diceva giustamente Giovanni Marchese, le tre squadre promosse hanno tutte un background importante, e chi magari ha meno bacino di utenza come l'Entella ha una società, una proprietà di un livello assoluto, vorrei dire tranquillamente da Serie A. Vorrei chiudere con una tua riflessione, anche in qualità di quello che fai da selezionatore nel tuo territorio. È evidente che la Serie C, grazie anche a Gianfranco Sezzola, si è data questa missione di provare a valorizzare, di provare a diventare anche un palcoscenico importante per i nostri giovani, per i nostri talenti. Missione che riesce, secondo me, solo un po' parzialmente con le seconde squadre, perché ovviamente le seconde squadre della Serie A portano in dote tanti stranieri, per carità, che hanno tutto il diritto di starci, ma io credo che l'obiettivo sia proprio quello di andare a cercare in casa nostra i nostri ragazzi, i nostri giovani. Ecco, vedi che questa strada, hai la sensazione che questa strada stia imboccata, che che ci siamo, e poi prima o poi i risultati arriveranno, oppure siamo ancora su una buona idea che però non trova riscontro nei fatti?
Ma è una buona idea, potrebbe essere, non lo so, questo non sono tanto esperto nel capire se è una buona idea o no. Io penso sì, se fanno qualcosa del genere c'è per cercare di migliorare, diciamo, la Serie C, per cercare di non fare fallire tante squadre che falliscono. Però sicuramente c'è tanto da lavorare. Se dobbiamo puntare sui nostri giovani, dobbiamo cercare almeno in Serie C di secondo me di limitare gli stranieri, no? Che gli stranieri, esatto, non debbano, esatto, giocare. Però se diciamo che dobbiamo puntare sui nostri giovani, non dico in Serie A che magari c'è un numero, un tot di possono giocare tutti gli stranieri, però almeno in Serie C di portare a tre stranieri come si faceva una volta quando diciamo c'era la Serie A, no? Se non mi ricordo male, che potevano avere solo tre stranieri,
certo,
in squadra.
Esatto.
Oppure avere,
esatto,
non so, in Cina, ti faccio un esempio, il portiere deve essere solo cinese. Io mi ricordo qualche anno fa che si parlava del portiere. Perché in Italia se dobbiamo crescere in giovane, è giusto puntare sui nostri giovani. Mettiamo un limite di tre stranieri, ma non stranieri che poi si va a cercare il nonno che era italiano 150 anni fa.
No, ma esatto.
Di puntare veramente sugli stranieri e sugli italiani realmente, no? Ti faccio un esempio per quanto riguarda la nazionale siciliana. Io posso convocare ragazzi che giocano in Serie A, ragazzi che giocano in Serie B, ragazzi che giocano in Serie C, ragazzi che giocano in Serie D, purché siano siciliani. Ho la possibilità di convocare anche ragazzi che sono nati al nord, ma i nonni erano siciliani. Ho la possibilità di convocare, sì, ragazzi che si sono sposati una siciliana, che hanno la residenza ai 5 anni. Io, per me, per quello che penso io, non che li escludo, ma se c'ho la possibilità di convocare ragazzi che sono nati in Sicilia, ragazzi che vivono a Sicilia, io preferisco, perché se io convoco il ragazzo nato a Milano, ok, che ha anche delle origini siciliane, va bene, però se noi parliamo, ti senti più milanese, diciamo, o siciliano, il ragazzo si sente più milanese, è ovvio, no?
Ovviamente.
Quando una volta convocavamo i brasiliani, perché non li convocavano in Brasile e poi però li convocavamo in Italia, ringraziamo, ci hanno fatto vincere magari il mondiale, però... prima loro si sentono brasiliani, si sentono argentini, dopo si sentono italiani, perché è così, la realtà dei fatti è così, quindi
non
io direi
dubbio,
secondo me
dubbio.
Dovremmo dare prima spazio ai nostri giovani, cercare di limitare gli stranieri, ma no, perché siamo assolutamente i miei migliori amici sono argentini nella squadra di calcio, non sono italiani, per farti capire, no?
Lo so.
Un altro è un francese, perché questi sono i miei ragazzi che diciamo che sono veramente amici miei. Però penso che se dobbiamo portare avanti l'Italia e il ragazzo italiano, perché poi diciamo che non ci sono mai più, non abbiamo tanti giocatori italiani, cerchiamo di mettere già delle regole dove facciamo giocare i nostri giovani.
Allora, parole sante.
Io penso così.
Vai, finisci.
In Serie D, ad esempio, no? C'è la regola del 2005, del 2006, 2004. E magari non sono pronti, e poi magari sono 7-8 stranieri. Cerchiamo di mettere invece delle regole dove i bravi, i giovani bravi devono giocare perché sono bravi, non perché ci sono le regole per giocare.
Bravo,
invece di mettere delle regole, secondo me, 5-2006, cerchiamo di mettere diciamo, la sbarra sugli stranieri e portiamo avanti i nostri giocatori. Secondo me io la penso.
Allora,
così.
Parole sante, parole sagge, parole, perché noi ci riempiamo la bocca, e lo dico anche a livello di comunicazione, i giovani, poi però bisogna sempre passare dalla dichiarazione di intenti ai fatti, e se stabiliamo che questo è impossibile in Serie A, anche perché ora ci sono le aziende quotate, le società quotate in borsa, quindi ci sono anche delle regole che ti diventano insuperabili, ma se battezziamo un campionato importante come quello di Serie C o quello di Serie D come palcoscenico dei giovani italiani, poi qualcosa bisogna fare, perché altrimenti se no sono parole che restano fine a se stesse. Grazie come sempre a Giovanni Marchese.